Da quest'oggi iniziamo un nuovo libro, avendo completato la lettera agli Efesini. Da quest'oggi inizieremo il Vangelo di Giovanni. È un Vangelo che amo particolarmente, non che gli altri tre siano meno importanti, la parola di Dio è tutta importante, ma fin da, diciamo, dalla mia conversione ha avuto sempre un po' un debole per questo Vangelo. E ritengo che sia necessario fare una predicazione nuovamente sul Vangelo, perché spesso parliamo di Chiesa, la Chiesa è molto importante, però un po' mi veniva in mente l'analogia del racconto che ha fatto Stefano prima: a volte la Chiesa o l'uomo è un po' la nave che si muove e noi dobbiamo guardare all'importanza del faro, e il faro è Cristo, e quindi cosa c'è di meglio che un Vangelo? E il Vangelo di Giovanni è un Vangelo unico. Noi sappiamo che la Bibbia contiene 4 Vangeli, 3 sono definiti sinottici, no? Perché in un certo modo hanno uno sguardo comune, uno sguardo di insieme, hanno molto materiale in comune, mentre il Vangelo di Giovanni è un Vangelo diverso dagli altri tre. È un Vangelo nel quale sono molto contenuti discorsi e parole di Gesù rispetto a ciò che invece lui ha fatto. Non contiene delle parabole, ha delle particolarità, non contiene delle parabole, non ha nessun discorso escatologico riguardo al suo ritorno, non ha nessun episodio di esorcismo, non ha nessun elenco dei 12 apostoli, nessuna istituzione della Santa Cena, non riporta la nascita, il battesimo, la trasfigurazione, la tentazione, l'agonia del Getsemani e neanche l'ascensione. Verrebbe da dire, ma allora cosa ci racconterà Giovanni in questo Vangelo? E sebbene sebbene è diverso dagli altri, non è in contraddizione con gli altri Vangeli. Giovanni e i sinottici sono stati concepiti dallo Spirito Santo affinché si possano completare uno con gli altri e per darci una panoramica completa del Signore Gesù. E Giovanni, quando ha scritto questo Vangelo, sapeva dell'esistenza degli altri sinottici, ecco perché contiene un materiale diverso. Ecco perché molti episodi lui non riporterà in questo Vangelo. Nel Vangelo non è citato il suo autore, mai si definisce io Giovanni ho scritto questo, ma tutta la Chiesa primitiva lo ha sempre definito appartenente a lui. E poi sul finale di questo Vangelo dice che è stato scritto dal discepolo che Gesù amava, e noi sappiamo che era Giovanni. È un Vangelo che è stato scritto intorno agli 80-90 d.C. e ha uno scopo questo Vangelo. Noi sempre, quando leggiamo la parola di Dio, ogni libro, per comprendere il libro che stiamo leggendo, dobbiamo andare a comprendere lo scopo per il quale è stato scritto questo libro. E questo scopo Giovanni lo riporta in Giovanni capitolo 20, versetto 30 e 31, che dice: «Or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi che non sono scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché, credendo, abbiate vita nel suo nome». Ecco lo scopo che Giovanni dichiara per il quale ha scritto. Tutto ciò che ha scritto lo ha fatto affinché crediate che Cristo, che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché, credendo, abbiate vita nel suo nome. Quindi Giovanni aveva 2 obiettivi nel scrivere questo Vangelo. Aveva uno scopo apologetico, cioè dimostrare che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e uno scopo evangelistico, affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Infatti la parola credere viene citata circa 100 volte in questo libro. E come detto, lo scopo era dimostrare che Gesù è Dio. Giovanni scrive questo Vangelo con questo scopo qua. Sappiamo che fin dagli inizi della Chiesa subito sono apparse eresie che sminuirono la figura di Cristo. C'è chi diceva che era un uomo, c'è chi diceva che era Dio ma non era materia, eccetera, eccetera, eccetera. Lo scopo di Giovanni è dimostrare che Gesù in carne era Dio, il figlio di Dio. E quindi lo scopo era che attraverso questa lettura e la fede in ciò che lui scriveva, il lettore potesse avere vita. Ovviamente sta parlando di vita eterna e non di vita biologica, perché un morto non può leggere nulla. Ora, se noi fossimo al posto di Giovanni, se avessimo vissuto con Giovanni i 3 anni di ministero di Gesù, e dovessimo mettere per iscritto chi era Gesù, cosa ha detto, cosa ha fatto, io penso che non sarebbe semplice stilare una descrizione del Signore Gesù. Penso che si potrebbe scrivere non so quanto, quante cose. Immaginiamo Giovanni quanti insegnamenti possa aver ascoltato del Signore Gesù. Giovanni lo accompagna dall'inizio del suo ministero fino alla fine. Immagina quanti miracoli può aver visto, quanti episodi sensazionali può essere stato testimone oculare del Signore Gesù. E Giovanni, tra l'altro, non solo è sempre stato accompagnato Gesù nei suoi 3 anni di ministero, ma Giovanni è appartenuto a una cerchia di discepoli più intima del Signore Gesù. Spesso il Signore Gesù chiamava 3 dei 12 apostoli per, in un certo modo, farli vivere delle esperienze diverse. Giacomo, Giovanni e Pietro spesso sono stati testimoni di episodi che neanche gli altri 12 hanno potuto vedere. Facciamo un esempio: la trasfigurazione. Giovanni è stato chiamato dal Signore Gesù nel giardino dei Getsemani nel momento della sua maggiore agonia, oppure in occasione della resurrezione della figlia di Jairo. Gesù ha fatto una scelta dei discepoli tra i quali Giovanni. Quindi Giovanni aveva molto materiale da mettere per iscritto, no? Mamma mia, scrivere un qualcosa di questo Gesù era veramente una grande impresa. Eppure Giovanni scrive un Vangelo povero sotto un certo punto di vista. In Giovanni 21, versetto 25, sul finire di questo Vangelo, lui scrive: «Or vi sono molte altre cose che Gesù ha fatte. Se si scrivessero una a una, penso che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero». Cioè Giovanni era consapevole del fatto che il suo Vangelo non contenesse tutte le informazioni o le esperienze che lui ha visto. Era consapevole che Gesù ha insegnato molte altre cose. Eppure per lui quello che andremo a vedere era sufficiente per dimostrare che Gesù è Dio e che questo Vangelo è sufficiente per dare vita eterna all'uomo. Pensate che di tutti i miracoli che il Signor Gesù possa aver fatto, Giovanni ne descrive solo 7. È un Vangelo povero sotto questo punto di vista. Quindi descrive pochi miracoli, pochi insegnamenti, non crea un racconto fantastico per descrivere un superuomo. Penso che oggi un uomo, se io volessi descrivere il Signore Gesù, lo esalterei al massimo, eppure Giovanni lo contiene quasi in questo scritto, ma come vedremo tutte le sue parole invece hanno un peso incredibile. 3 anni quindi intensissimi, riassunte in poche pagine, o meglio, poche pagine sono sufficienti a mostrare una grandezza infinita. Giovanni non affronta temi teologici da dibattere, va dritto all'obiettivo che si è preposto. Quello che è scritto è sufficiente per credere, per avere vita eterna. E quindi potremmo non sapere altro. L'uomo potrebbe anche morire ignorando tutto il resto, perché per Giovanni è sufficiente tutto ciò. Se dovessimo in un certo modo avere solo un libro della Bibbia, il Vangelo di Giovanni è sufficiente per comprendere il piano di Dio e la salvezza in Cristo Gesù. Si può dire che lo Spirito Santo ha ispirato solo poche pagine, ma assolutamente capaci di risolvere un problema irrisolvibile: il peccato e il ristabilimento della comunione con Dio. Ecco la grandezza di questo Vangelo. E già dal prologo, perché questa mattina vedremo solo poche righe, già dal prologo, che è di una disarmante semplicità, ma al tempo stesso è ricco di una profondità incredibile. Per cui vi invito ad aprire dal Giovanni capitolo 1 e leggeremo i primi 5 versetti. Giovanni capitolo 1, dall'1 al 5. E dice: nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Esso era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Giovanni ha questa partenza nel suo scritto abbastanza inusuale, nel senso che non si interessa delle genealogie storiche di Gesù. In questo è diverso da Matteo e Luca. Non si interessa dei primi 30 anni della sua vita. Che cosa ha fatto Gesù nei primi 30 anni? Beh, per Giovanni non ha questa intenzione di descrivercelo. Inizia con l'inizio del suo ministero, anche se preceduto da queste poche righe assolutamente fondamentali che ci presentano quello che lui andrà a descrivere in poi. Il prologo, queste prime versetti del Vangelo di Giovanni, rappresenta il contenuto di tutto il suo Vangelo. È una sorta di anticipazione, è come dire ai lettori: vi porterò a scoprire questa figura incredibile. E Giovanni associa a Gesù il termine logos, o parola in italiano, che è un termine, bisognerebbe fare una lezione solo per questo termine, ma molto semplicemente la voglio ridurre a un termine impersonale che identifica la mente di Dio, la sapienza di Dio. Si potrebbe dire il progetto o l'espressione o la realizzazione di Dio nel mondo. Ed era un termine che era comprensibile sia per gli ebrei sia per i greci. Era usato sia nella filosofia greca sia per gli ebrei. E Giovanni lo associa a Gesù, e in questi primi versetti lo associa a Gesù e ci presenta Gesù come Dio eterno, come il creatore di tutte le cose, come la fonte della vita. Guardiamo al versetto 1 e 2. Scrive: nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Giovanni inizia con un parallelo come? Con Genesi 1. Genesi 1 inizia nel principio Dio, e Giovanni addirittura fa iniziare il suo Vangelo non a Gesù, ma al principio, all'inizio dei tempi o dell'universo che l'uomo può conoscere. E anche Genesi, come detto, usa lo stesso principio, non spiegando. In Genesi dice: in principio Dio creò. In Genesi non ci descrive chi è Dio, perché, come fa a esistere prima di ogni cosa. Per l'autore, per Mosè, quando scrive Genesi, Dio c'era e questo era sufficiente. E del resto, come si potrebbe spiegare una realtà del genere? Quali parole umane potremmo usare per descrivere una realtà così insondabile, così, così profonda? Nel principio, Giovanni scrive, nel principio era la parola. Cioè, quando il creato venne all'esistenza, Gesù era. Prima che l'universo fosse, la seconda persona della Trinità esisteva da ogni eternità. Cioè, Gesù non ha avuto un inizio. Gesù, e sebbene Luca riporti una genealogia umana, per Giovanni l'intento era dimostrare che Gesù è Dio e quindi come tale non ha avuto un inizio. Il Vangelo di Giovanni non ha un inizio con il Gesù storico, ma con il Gesù eterno, il Gesù Dio. In principio era la parola. E dice, guardate anche il verbo era descrive un'azione che continua già dal passato, cioè quando c'è stato l'inizio dei tempi, l'inizio del creato, Gesù era, c'era già. Per Giovanni dice al lettore, a noi, ai lettori di allora e ai lettori noi oggi, dice quando tutto ciò che vediamo, tocchiamo e percepiamo, Gesù c'era. Come è possibile ciò? Beh, non possiamo capire questa realtà. Giovanni ci proietta in una realtà infinita, eterna, che sfugge alla comprensione umana. Non possiamo dare una spiegazione razionale al fatto di come potesse esistere Gesù quando non c'era il nulla, o meglio, perché per noi quello che esiste è il mondo creato. Non abbiamo, non so voi, ma non abbiamo un'idea di che cosa fosse prima, eppure Gesù c'era. Giovanni ci proietta già nel versetto 1 in questa incredibile realtà. Per l'uomo esiste la logica del tempo, lo conosciamo, lo sperimentiamo, sappiamo che cos'è, conosciamo che le cose hanno un inizio e una fine, ma l'eternità non è comprensibile alla nostra mente. Cosa c'era prima del principio? Com'era possibile un'esistenza diversa dalla dimensione che conosciamo? Può aver avuto un inizio prima del principio di queste cose? Cioè, sono domande che l'uomo si fa e le quali Giovanni, ma nessun autore biblico, ci dà una risposta. Siamo limitati nella comprensione. Gesù stesso ai suoi discepoli dice: non vi ho spiegato tante cose riguardo al cielo perché non le potete comprendere. Ciò che ci viene rivelato è assolutamente sufficiente per la nostra mente, per la nostra fede. E noi non possiamo comprendere che questo Gesù è eterno nel tempo, senza limiti di spazio e di dimensione. Eppure questo è il Gesù che Giovanni scriverà e racconterà qualcosa della sua vita. E a un certo punto, e Giovanni non a caso inizia con questa grande definizione, perché poi parlerà di un Gesù uomo al quale può apparire un uomo limitato, debole, eccetera, eccetera, ma nonostante tutto Gesù conserverà questa sua natura. natura. Eppure, guardate, nel principio era la parola era con Dio. E non ci sono due Dio. Non significa l'esistenza di due individui. La parola non è nemmeno un attributo di Dio, una sua emanazione, una sua forza, un qualcosa che deriva da Lui. La parola era con Dio, Gesù era con Dio all'inizio, prima del creato. Il senso di questa frase ci porta a considerare che da tutta l'eternità Gesù è in profonda e intima relazione con il Dio Padre. E già in Genesi 1:1 avevamo più o meno un parallelo, perché ad esempio quando dice nel principio Dio, o meglio Iddio, o meglio il termine ebraico Elohim, sta a indicare Elohim è un nome di Dio che indica una pluralità di individui, sebbene fossero uno. Beh, signori, se volete spaccarvi la testa, ragionateci voi, ma la mia mente non è in grado di comprendere questa cosa. C'è, esiste e basta per quello che riguarda la Bibbia. Una cosa inspiegabile è che Gesù era con Dio eppure erano uno. Quando tutto ebbe inizio, Gesù era con Dio in una posizione gloriosa, perché in Giovanni capitolo 17 versetto 5 Gesù dirà: ora o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Cioè Gesù prima dell'inizio di questo universo viveva nella gloria insieme a Dio. E pensate che poi il racconto ci parlerà di un uomo al quale rinuncerà volontariamente a questa gloria. E io non so immaginarmi quale gloria possa aver vissuto Gesù prima dell'inizio dei tempi. Posso immaginarmi il Gesù storico, il Gesù che ha camminato su questa terra, posso comprendere del Gesù che rinuncia a questa gloria, ma signori, siamo di fronte a una realtà inspiegabile alla nostra mente. Una gloria che Gesù rinuncia. In Filippesi 2:7 Paolo dice che svuotò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte. Cioè Giovanni ci presenta Gesù come Dio che viene nel mondo per un obiettivo preciso. Rinuncia alla sua gloria, non viene in questo mondo come un super Dio che potrebbe colpire, fare ogni cosa, dimostrare potenza incredibile, ma viene in forma di uomo, un uomo debole, un uomo rifiutato, disprezzato, e viene con una missione di amore da parte del Padre. Questo è il Gesù del Vangelo di Giovanni. E quindi Gesù rinunciò alla gloria che aveva presso il Padre per amore verso Dio e verso l'uomo. L'uomo dal peccato in poi cerca di raggiungere l'eternità costruendo torri di Babele che escludano Dio, no? Noi sappiamo dal racconto di Genesi che l'uomo ha sempre cercato di raggiungere il cielo senza Dio. Ma che sia una torre di Babele, che sia una forma di religione, qualsiasi forma di spiritualità, niente potrà raggiungere l'eternità. Niente potrà permettere all'uomo di raggiungere Dio, perché Dio ha raggiunto l'uomo. È come se Dio avesse costruito una scala dalla quale scende Cristo sulla terra, e solo Cristo può portarci attraverso questa scala nell'eternità. Nessun uomo è in grado o in potere di salire questo mezzo. La salvezza è sempre iniziativa di Dio ed è un suo merito. La parola era con Dio e Giovanni dice che è venuto per rendere questa salvezza possibile. E poi Giovanni dice la parola era Dio. Se non fosse già stato sufficiente, le prime due parti di questo versetto dice la parola era Dio, che è la più grande dichiarazione, più chiara e diretta della divinità di Cristo nella Scrittura. E non era un Dio, dice che era Dio. Nella Bibbia dei Testimoni di Geova c'è scritto era un Dio, viene introdotto l'articolo indeterminativo per far quadrare la loro teologia, ma questo è un gravissimo errore anche di grammatica greca. Non solo il testo non riporta l'una per diverse ragioni, se volete discutere del perché questa traduzione è errata, ma loro l'hanno dovuta introdurre per far quadrare la loro teologia che dice che Gesù non è Dio, Dio. Giovanni ci dice che la parola era Dio. Gesù non è altro che Dio, non è un Dio minore, non è un essere creato di qualche genere, ma Dio stesso. Sebbene non sia Dio Padre, eppure è Dio. E solo questo versetto 1 rivela, come detto, un qualcosa di profondo, di incredibile, di impenetrabile. Solo questo versetto sarebbe sufficiente per fare dire all'uomo: io mi arrendo a questo Dio. Non serve scrivere altro, siamo di fronte alla presenza di un Gesù che ha una realtà che noi non possiamo comprendere. Solo questo versetto mi fa piegare le ginocchia di fronte a Gesù e dire: ma chi è veramente questo uomo che ha camminato 2000 anni fa su questa terra? Solo questo versetto ci fa comprendere quante volte noi giudichiamo invece in maniera erronea la grandezza di Dio. Quale presunzione e orgoglio ha l'uomo di fronte a questo scritto? Spesso Gesù è visto come un povero uomo, come uno sconfitto, spesso ridotto a un buon uomo che muore per una sua causa, a volte viene elevato a un buon maestro, sì, quello che Gesù ha insegnato era buono, ma niente di più. E io mi ricordo da piccolo quando venivo invitato a pregare la Madonna, no? E mi ricordo che avevo fatto questa domanda: ma perché non preghiamo Gesù? Ma Gesù è troppo indaffarato in altre cose. Quanto al di là della idolatria che si crea, questa visione che oggi permane in buona parte della cristianità mostra un Gesù piccolo che non è un Dio onnipotente, un Dio eterno. Gesù non arriva, è troppo occupato a cose più importanti, perciò qualcun altro farà. E quasi elevano la Madonna a onnipotente, perché di conseguenza è molto più interpellata la Madonna che non il Signore Gesù. Ma Gesù è Dio. Il Vangelo di Giovanni ci presenta Gesù come Dio. E poi Giovanni va avanti al versetto 3 e dice che ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose è stata fatta. Cioè Giovanni non solo ci presenta Gesù come Dio, ma ce lo presenta anche come creatore. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di Gesù. E per rafforzare questo concetto Giovanni ribadisce che neppure una delle cose create è stata fatta senza Gesù. Incredibile. Questo ci mostra non solo la grandezza, ma la trascendenza di Gesù sul creato. Il creato ha uno scopo e un progetto. La Bibbia lo chiama disegno o proposito di Dio. Nell'eternità passata Dio, in intimità con Gesù, vuole l'esistenza, l'universo con le sue leggi, con il suo andamento, e Gesù partecipò attivamente a tutto ciò che noi vediamo. Incredibile. Proverbi, vi invito ad aprire, Proverbi capitolo 8. C'è questa descrizione di quando Gesù partecipa all'inizio di questo creato. Proverbi capitolo 8, leggeremo dal 22. Dice: il Signore mi ebbe con sé al principio dei suoi atti, prima di fare alcuna delle sue opere più antiche. Fui stabilita fin dall'eternità, fin dal principio, prima che la terra fosse. Fui generata quando non c'erano ancora abissi, quando ancora non c'erano sorgenti rigurgitanti d'acqua. Fui generata prima che i monti fossero fondati, prima che esistessero le colline, quando egli ancora non aveva fatto né la terra né i campi, né le prime zolle della terra coltivabile. Quando egli disponeva i cieli, io ero là. Quando tracciava un circolo sulla superficie dell'abisso, quando condensava le nuvole in alto, quando rafforzava le fonti dell'abisso, quando assegnava al mare il suo limite perché le acque non oltrepassassero il loro confine, quando poneva le fondamenta della terra, io ero presso di lui come un artefice. Ero sempre esuberante di gioia giorno dopo giorno, mi rallegravo in ogni tempo in sua presenza, mi rallegravo della parte abitabile della sua terra, trovavo la mia gioia tra i figli degli uomini. Già nell'Antico Testamento abbiamo questa descrizione della partecipazione di un altro soggetto nella creazione, il Gesù creatore che Giovanni ci presenterà. E il Nuovo Testamento rafforza questa dottrina, perché in Colossesi, capitolo 1, versetto 16-17, Paolo scrive che in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili, le invisibili, troni, signorie, principati, potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Gesù non solo ha partecipato a tutta la creazione, ma tutta la creazione esiste ancora sotto la grazia e la potenza del Signore Gesù. Ebrei 1:3 dice che egli, Gesù, è splendore della sua gloria e impronte della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola, con la potenza, con la parola della sua potenza. Ancora oggi il Signore Gesù è nel controllo e nel sostentamento del creato che stiamo vivendo, compresi me e te. Ogni singolo capello, ogni singolo passero, sappiamo che la Bibbia usa metafore, è sostenuto dalla potenza della sua parola. Tutto è stato creato insieme a Gesù, tutto è sostenuto dal Signore Gesù. Il mondo creato non è, da Dio non è lasciato a se stesso, non è frutto del caso, e non c'è un caso in agire. Il mondo che scorre sotto i nostri occhi può sembrarci spesso impazzito, spesso abbandonato a se stesso, ma è sotto il controllo e la sovranità di Dio. Ricordate domenica quando Stefano ha parlato di Isaia? Isaia ci descrive la sovranità di Dio, il controllo che lui avrebbe suscitato Ciro, un uomo che non aveva niente a che vedere con il popolo di Israele, affinché realizzasse i suoi propositi. E Gesù dall'eternità e per l'eternità, in quanto Dio e con Dio, ha creato, conduce e porterà alla realizzazione tutta la sua volontà. E Giovanni parlerà, ci anticipa questa cosa, ma ci parlerà anche di Gesù uomo, che soffre, che è respinto, che è rifiutato e che viene ucciso. Tutto questo non sfugge al controllo di Dio, ma fa parte del suo piano. E Gesù è consapevole di ciò che sta succedendo. Tanto per farvi un esempio, nel capitolo 19, quando Gesù si trova di fronte a Pilato, Pilato gli disse: non mi parli? Non sai che ho il potere di liberarti e il potere di crocefiggerti? Beh, le parole di Pilato avevano una ragione, lui era il governatore della Giudea e aveva il potere di vita e di morte sugli uomini. E Gesù rispose: tu non avresti alcuna autorità su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto, perché chi mi ha dato nelle tue mani ha maggiore colpa. Gesù dice a Pilato: tu non hai nessuna autorità. Sebbene la Bibbia considererà Pilato responsabile, Gesù riconosce che Pilato era nelle mani di Dio. Nel Vangelo il Gesù creatore, essere infinito, prende una forma, pensate che stranezza, seppure spirito ha preso e diventato corpo. Sebbene esistesse prima della materia, si fa materia. Sebbene infinito, si è fatto finito. Sebbene Dio si è fatto uomo con le sue debolezze e limiti. Un Dio creatore che sperimenta dolore, stanchezza, rifiuto, disprezzo, violenza, fame, sete. Quale contrasto incredibile ci mostrerà questo Vangelo. E anche questo fa parte di un perché. Ebrei 4:15 dice che infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato con noi in ogni cosa senza commettere peccato. Gesù è il creatore che ti ha fatto e non solo sei opera delle sue mani, ma conosce perfettamente quello che tu stai vivendo perché lui stesso l'ha vissuto. Incredibile questo Gesù. Gesù è il Dio più vicino che ci possa mai essere per l'uomo. Ha creato ogni cosa per uno scopo e tu sei parte della sua idea, sia con la tua fedeltà, sia con la tua ribellione. Quale consolazione sapere che Gesù è Dio, Dio creatore che sostiene tutto con la sua saggezza. Tante volte proviamo disperazione per quello che ci succede, per gli imprevisti della nostra vita, o se semplicemente guardiamo un telegiornale siamo scoraggiati per vedere notizie incredibili. Non so se avete sentito le ultime, che c'è una Trump ha annunciato un ricorso notevole alla spesa per le spese militari seguita a ruota dalla Cina. Vabbè, questo non potrebbe non essere una buona notizia per il futuro, eppure dico: Gesù è nel controllo. Gesù sa tutto questo e niente di tutto questo sfugge alla sua volontà, per quanto incomprensibile o bizzarra che ci possa essere. Ma io come uomo come posso dire perché permetti questo? Forse faccio, quando io incomincio a pormi questa domanda, sono l'ammiraglio di quella domanda che dico al faro: spostati. Ma Giovanni ci presenta Gesù anche come fonte di vita. Guardiamo il versetto 4. Dice al versetto 4 dice: in lei era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Gesù e Dio, e come tale ha vita in se stesso, non ha avuto bisogno di ricevere vita Gesù, quindi non l'ha ricevuta e di conseguenza non la può perdere. La vita come la conosciamo noi è limitata dal tempo, dalle malattie, da molte situazioni, e comunque non siamo in grado di generare, sebbene parliamo di vita biologica. Dio ha creato il mondo, ma non si è limitato alla materia. Non solo ha creato la terra e i suoi elementi, sebbene la flora, la fauna abbiano un'esistenza, solo nell'uomo soffia l'alito vitale, la vita spirituale, una vita più vitale di quella biologica e materiale. Cioè Dio non solo ha creato la vita biologica, ma ha creato una vita più vita. Tant'è che nel versetto 4 la parola vita in greco è zoe e non bios, dove zoe si intende vita eterna, vita spirituale, e bios è la vita materiale, la vita biologica. Sebbene gli uomini vivano senza Cristo, non hanno vita. L'uomo può respirare, può muoversi, può provare sentimenti, fare del bene, del male, provare gioia, eppure senza Gesù è semplicemente vita biologica e non vita spirituale. L'uomo si può muovere, può esistere, ma agli occhi di Dio è morto, ed è morto e non lo sa. E del resto un morto non ha coscienza di se stesso. Solo Cristo può dare questa vita, solo Lui chiama i morti alla vita. Il Vangelo di Giovanni è un grande contrasto, poi nel proseguo, tra termini luce, vita, tenebre, morte, che ci fanno intendere questa battaglia, questo scontro spirituale tra la vita eterna e le potenze del male. Anche se noi possiamo avere una luce artificiale o quella del sole, l'uomo senza Cristo non ha la vera luce. Ci sono molte luci nel mondo, ma una sola è quella vera. E le tenebre non possono sopraffare questa luce. E come una piccola candela, noi possiamo essere in una stanza completamente buia. Se noi accendessimo una piccola candela, immediatamente le tenebre sono vinte. Basta una piccola emanazione di Gesù ed è sufficiente a scacciare le tenebre che avvolgono l'umanità. È sufficiente il ravvedimento dei tuoi peccati e la fede nel sacrificio di Gesù che Giovanni ci presenterà per spazzare le tenebre del cuore e accendere la vera luce che dà la vita eterna. Niente e nessuno lo potranno fare, niente e nessuno lo potranno fare per te. Gesù ci parlerà di Gesù, Dio, Creatore e Salvatore. Questo era lo scopo ed è il suo scopo per noi anche oggi. Quando ha scritto: Or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi che non sono scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita eterna nel suo nome. Che il Signore ci accompagni nel viaggio di questo Vangelo, affinché i nostri cuori riconoscano chi è veramente Gesù, che le nostre ginocchia si pieghino alla sua autorità, che noi possiamo ubbidire al Gesù Figlio di Dio e per chi crede di avere vita eterna nel suo nome. Preghiamo. Signore, le nostre menti limitate di fronte a questi versetti, e io non so quelle dei miei fratelli, però provano da una parte smarrimento per l'impossibilità di comprendere e da una parte gioia, perché questo Dio è un Dio che è venuto a salvarmi, è un Dio che si fa conoscere. E Signore, che possiamo apprezzare quello che è la Tua volontà, quello che Tu solo vuoi farci conoscere, senza farci riempire la testa da perché e da tante filosofie che vogliono sminuire, ridurre questo Gesù. Signore, questa mattina abbiamo fatto un'introduzione alla grandezza di Gesù, il Figlio di Dio, che è Dio, che è il Creatore, e che solo Lui, Signore, in Lui c'è vita eterna. Grazie, Signore, perché questo, dopo lo smarrimento di non comprendere questi versetti, reca gioia, Signore, in coloro che credono e hanno vita eterna. Signore, aiutaci a comprendere la grandezza di questi versetti nella vita di tutti i giorni. Quando, Signore, dubitiamo, Signore, del tuo controllo, della tua bontà, quando abbiamo bisogno, Signore, di te, questi versetti ci dicono che tu ci sei e che tutto ha un perché. Signore, che i nostri cuori possano riposare su queste verità così grandi eppure così difficili. Signore, dacci la fede, dacci la pace, Signore, di abbandonare, Signore, le nostre esistenze, Signore, alla grandezza di questi versetti, riconoscendo che siamo piccoli, limitati e seppure anche ribelli e disubbidienti. Aiutaci, Signore, in questo cammino affinché il nome di Cristo nella vita di ognuno di noi e, Signore, nel mondo possa essere glorificato. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.